Un cordiale saluto e una buona serata a tutti i nostri radioascoltatori. Iniziamo il nostro appuntamento di oggi di Ramme Notizie, mercoledì 22 ottobre 2014. In apertura del nostro giornale la consueta carrellata di notizie a carattere nazionale ed internazionale. Il testo del disegno di legge di stabilità, a quanto si apprende dall'ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, è arrivato al Quirinale in attesa di bollitura da parte della Ragioneria Generale dello Stato, adesso oggetto di un attento esame essendo per sua natura un provvedimento molto complesso. I presidenti delle regioni incontreranno il governo giovedì mattina alle ore 8 a Palazzo Chigi, al centro dell'incontro i tagli previsti dalla legge di stabilità. Giovedì anche l'ANCI incontrerà a Palazzo Chigi il governo per esaminare le parti della legge di stabilità che interessano i comuni. Il confronto, da quanto si apprende da fonti qualificate, dovrebbe tenersi alle ore 8 del mattino insieme alla delegazione delle regioni. Consulta mossa a sorpresa di Renzi, un posto del CSM al Movimento 5 Stelle, nuovi candidati tecnici. Dobbiamo prendere atto che la candidatura di Violante ormai va messa in archivio e dobbiamo guardare avanti. Abbiamo un posto nel CSM che possiamo lasciare a loro e loro saranno ovviamente liberi di scegliersi il candidato che preferiscono. Noi per la consulta dobbiamo indicare due nomi di tecnici puri, nomi di alto profilo e se fossero donne sarebbe ancora meglio. A decorrere dal 1 gennaio del 2015 gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sono poste in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile con un unico pagamento ove non esistano cause ostative nei confronti dei beneficiari di più trattamenti. In attesa di modifiche apportate in fase di rematura tecnica, l'INPS chiarisce che solo chi ha la doppia pensione INPS-INPDAP, circa 800.000 persone, la riceverà dall'anno prossimo il 10 del mese. Gli altri 15 milioni la riceveranno come ora il primo del mese se la pensione è INPS, il 16 se hanno un assegno INPDAP. Trasporto passeggeri e merci, trasporto pubblico locale, trasporto aereo, lo sciopero del nuovo venerdì nero non risparmierà nessuno, la notizia dello sciopero ferroviario aereo e su gomma arriverà dal Ministero dei Trasporti. Sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro per 1,2 milioni di operai agricoli e florovivaisti scaduto il 31 dicembre 2013 con un aumento salariale del 3,9% pari a 50,70 euro medi al mese ripartite in due tranche. Lo rende noto la Coldiretti. Il contratto scadrà il 31 dicembre del 2017. Il rinnovo siglato da tutte le organizzazioni datoriali e di rappresentanza del mondo del lavoro si contraddistingue nei contenuti in un rafforzamento del sistema della bilateralità contrattuale. Storico viaggio di Papa Francesco in Turchia ed in particolare ad Ankara ed Istanbul dal 28 al 30 novembre. Il pontefice, ha detto il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, ha accolto l'invito del presidente della Repubblica di Bartolomeo I e del presidente della Conferenza Episcopale. Papa Francesco prenderà parte alla festa di Sant'Andrea, patrono della Chiesa di Costantinopoli. È tradizione che una delegazione vaticana prenda parte alle celebrazioni del Patriarcato, così come una rappresentazione ortodossa ogni anno è presente a Roma nel giorno della solennità dei Santi Pietro e Paolo. Il cameraman della NBC che aveva contratto l'Ebola in Liberia è stato dichiarato guarito dalle autorità sanitarie americane e verrà presto dimesso dal Nebraska Medical Center di Omaha. Ho lottato e vinto con l'aiuto di molti, ha affermato il freelance. È il quarto paziente a guarire dall'Ebola negli Stati Uniti dopo i due missionari che avevano contratto il virus in Liberia e l'infermiera di Dallas. La pagina regionale e locale, oggi dal governatore Crocetta, si attende alla formalizzazione dell'azzeramento della giunta. Crocetta dovrebbe avocare a sé tutti i mandati dei 12 assessori, un poco come avviene subito dopo la proclamazione e l'insediamento del presidente della regione. Tutti a casa dunque gli assessori? Non tutti. Gli 11 assessori inamovibili dovrebbero essere Lucia Borsellino, Nelly Scilabra e probabilmente Salvatore Callari. Per il resto Rosario Crocetta si dice pronto a discutere tutto con gli alleati. L'azzeramento avverrà stasera, anche se il toto assessore è già partito. Il PDR di Totò Cardinale da giorni chiede un governo politico e ciò fa traballare quindi la poltrona di Giuseppe Furnari ai beni culturali. Se Crocetta vorrà confermare la Scilabra, dovrà farlo senza intaccare la quota di assessori del PD, che non vuole confermarla e dunque dovrà rinunciare almeno alla Stancheris. Il presidente si sbilancia pochissimo, ci sono settori come la sanità, la formazione e probabilmente i rifiuti in cui non possiamo interrompere il percorso avviato. Di tutto il resto si può discutere. E il rimpasto della svolta rischia di ridursi alla cessione di una o due posizioni ai cuperliani, ma l'ingresso di due nuovi assessori ovviamente passerà da due necessari e dolorosi sacrifici. Un renziano e un crocettiano dovranno fare spazio alle new entry. Così i nomi che appaiono già prossimi al portone di Palazzo d'Orleans sono sostanzialmente due. Uno di questi è l'ultimo arrivato, Pier Giorgio Gerratana, potrebbe essere il renziano, quindi sacrificato, anche se in quel caso potrebbe essere sollevata la questione reale. Non è un mistero che la scelta di Gerratana fosse legata proprio alla volontà di riequilibrare la situazione siracusana, piazzando un assessore vicino all'attuale sindaco Garozzo, rivale nemico proprio di Reale, che corse contro di lui alle comunali. Ci sarà anche Beppe Grillo all'iniziativa Sfiducia Dei di domenica prossima a Palermo, con inizio alle ore 15, promossa dal Movimento 5 Stelle contro il governatore siciliano Rosario Crocetta. La manifestazione si svolgerà in piazza del Parlamento, davanti alla sede dell'Assemblea regionale. Con le firme raccolte in piazza, dicono i deputati, daremo un ulteriore segnale al Parlamento di quello che è il vero giudizio dei siciliani su Crocetta. In questo palazzo c'era puzza di mafia e continua ad esserci. A pronunciare queste parole qualche anno fa è stato il sindaco di Messina Renato Accorinti durante l'assemblea straordinaria dell'ANCE Sicilia riunita nella sala gialla di Palazzo dei Normanni. Parole registrate finite nel dibattito parlamentare dell'assemblea regionale. A sollevare il caso è stato il deputato questore Franco Rinaldi del PD, che ha chiesto al consiglio di presidenza dell'ARS di pronunciarsi sulla vicenda. La Commissione Bilancio dell'ARS ha approvato la legge che stanzia i fondi per i forestali, 19 milioni di euro. Il provvedimento ora passa all'esame dell'Aula, ma la data per il voto deve ancora essere individuata e dipende anche dal calendario che maturerà in queste ore. I 19 milioni destinati ai forestali verranno prelevati da un capitolo di bilancio della CRIAS. Si tratta di fondi che sarebbero serviti a finanziare il credito alle imprese agricole e per questo motivo, raccogliendo le proteste delle associazioni di categoria, il centrodestra ha incalzato l'assessore Paolo Reale. Il governo, ha detto Vincenzo Vinciullo, assicuri una copertura alternativa per non abbandonare le imprese. Quei 19 milioni serviranno infatti a finanziare un bando per il credito destinato ad acquistare le risorse agricole. La Commissione regionale bilancio ha approvato un emendamento che stanzia 1 milione di euro per i lavoratori del CIAPI, Centro Interaziendale Addestramento Professionale Integrato di Priolo e di Palermo. A confermarlo è stato Enzo Vinciullo, vicepresidente vicario della Commissione bilancio e programmazione all'ARS. Una lettera aperta che ha tutti i connotati dell'atto di accusa, quella firmata dal deputato regionale del PD Marica Cirone Di Marco nei confronti del presidente Rosario Crocetta. Al centro dell'intervento del deputato, che non risparmia critiche e riserve, ci sono due nomine, quella del sovrintendente ai beni culturali Rizzuto e la proroga del commissario Ortello all'ex provincia. Raffineria di Gela Leni investirà 2,2 miliardi di euro per la produzione di biocarburante. L'azienda ha assicurato che non ci saranno tagli occupazionali. Tragedia familiare a Comiso, uccide la figlia dopo una lite con un colpo di pistola. L'omicidio è avvenuto in contrada Torrevecchia Carnazza. I contrasti familiari sarebbero nati per motivi economici. L'uomo, dopo aver fatto fuoco e si è reso irreperibile, ma è stato catturato dalla squadra mobile di Ragusa, aveva con sé l'arma con cui ha fatto fuoco. Incidente stradale sulla Catania-Ragusa, 4 persone ferite, un'auto articolata e veicolo per cause che sono al vaglio della Polizia Stradale di Ragusa, si è ribaltato coinvolgendo 2 auto, un Alfa Romeo 159 ed un Audi A6 che viaggiavano in direzione del capoluogo Etneo. Ad avere la peggio sono stati gli occupanti delle vetture, i coniugi BG ed SC, rispettivamente di 53 e 49 anni, residenti a Vezzini. Soccorsi da un elicottero del 118, sono stati trasferiti al Cannizzaro di Catania, dove si trovano ricoverati in ospedale, entrambi in prognosi riservata. Le altre 2 persone rimaste ferite sono MG di 44 anni di Palermo e CM di 42 anni di Aci Castello. Le loro condizioni non sono gravi. Arrestati dai carabinieri e polizia 3 rapinatori catanesi in trasferta che avevano assalito la filiale di Gerratana della Banca Popolare di Ragusa. Si tratta di Manuel Sciuto di 29 anni di Motta Sant'Anastasia, Luigi Orazio Maccarrone di 23 anni di Belpasso e Walter Roccella di 25 anni, anche lui di Belpasso. 2 di loro sono stati bloccati dopo che erano fuggiti in auto con la refurtiva. Il terzo rapinatore è stato bloccato dopo meno di un'ora di ricerche da una pattuglia della squadra mobile e da una gazzella dei carabinieri. I 3 rapinatori sono finiti nel carcere di Ragusa, mentre il bottino, che è stato di 10.000 euro, è stato restituito al direttore della filiale. Leggiamo adesso un comunicato stampa del commissario Ortello del Libero Consorzio di Siracusa, riguardante il cavalca ferrovie, che secondo Ortello non ci sarebbero ritardi e quindi il commissario della provincia tranquillizza l'onorevole Gennoso. Non c'è alcun ritardo nell'andamento dei lavori per il completamento del cavalca ferrovia a servizio della strada provinciale 26 Rosolini-Pachino. A volerlo puntualizzare oggi è il commissario straordinario della provincia regionale di Siracusa, oggi Libero Consorzio Comunale, Mario Ortello. Per tranquillizzare l'onorevole Gennoso, che aveva espresso preoccupazioni in merito all'andamento dei lavori nell'opera inserita nel piano di riqualificazione della rete viaria secondaria e finanziata con fondi ministeriali. Sulla reale situazione del cantiere abbiamo dati certi derivanti dal costante monitoraggio e dai sopralluoghi che i nostri tecnici compiono periodicamente. Rispetto al cronoprogramma fissato contrattualmente con l'impresa aggiudicataria, ci tiene a precisare Ortello, i lavori sono in anticipo. Il completamento dell'opera attesa da 40 anni è previsto per la fine di agosto. È vero, l'unico problema per ora è il disagio momentaneo della cittadinanza rosolinese a causa della deviazione del traffico sulla ex statale 115, ma necessario poiché è strettamente connesso alla sicurezza dei lavori in cantiere. Per questo motivo chiediamo la comprensione dei cittadini che finalmente vedranno realizzata un'opera incompiuta da decenni per le difficoltà legate all'erogazione dei finanziamenti e che, pur nella lunghezza delle procedure burocratiche, ha ottenuto tutti i pareri favorevoli e le autorizzazioni necessarie. Un 49enne di Portopalo di Capopassero, Martino Aiello, è stato arrestato dalla polizia maltese perché trovato in possesso di 4 kg di marijuana. L'uomo è stato fermato al suo arrivo col catamarano da Pozzallo nel porto de La Valletta. La droga è stata scoperta nascosta in un doppio fondo della sua auto durante un controllo della polizia portuale. Con un decreto del magistrato Carlo Peralta, Aiello è stato trasferito nel carcere di Corradino in attesa di processo per importazione di sostanze stupefacenti e cospirazione criminale. Sono state 16 le pattuglie delle varie forze di polizia, commissariato di PS di Pachino e reparto prevenzione crimine di Catania, polizia stradale, finanza, polizia forestale, provinciale e municipale, che nella tarda serata di ieri, nell'ambito del progetto Trinacria, hanno passato al setaccio alcuni obiettivi sensibili del territorio, effettuando controlli identificativi a campione, controllo di veicoli, contestazioni per violazione al codice della strada. Sono state effettuate alcune perquisizioni per la prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei fenomeni predatori che, anche grazie alla costante attività svolta dal commissariato, hanno già subito in quest'ultimo periodo una drastica riduzione. Le pattuglie hanno concentrato la loro azione preventiva nella zona San Giuseppe, nelle vie Mantova, Rizza San Martino, Bergamo, Fratelli Rosselli, Noto, Plebiscito, via Cavour ed ancora l'area delle case popolari di via delle Dalie, piazza Colonna, lungo di bivacco di immigrati, piazza Vittorio Emanuele, nonché nelle zone rurali di Contrada Carrata e Cozzi. Nell'ambito dell'operazione, oltre al controllo di persone e veicoli ed elevate multe per infrazione al codice della strada, due persone sono state denunciate. Si tratta di D.C. Pachinese, di 51 anni, bracciante agricolo, già noto alle forze di polizia per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Infatti, sottoposta a perquisizione sul posto e stesa anche al veicolo, venivano rinvenuti addosso al soggetto e all'interno del veicolo numero 4 coltelli posti sotto sequestro e di T.A.B.H., nato in Tunisia, di anni 42, bracciante agricolo. A seguito di accertamenti investigativi risultava essere l'autore di una rapina perpetrata ai danni di un connazionale che nell'occorso, più precisamente in data 13 ottobre 2014, si trovava allo sportello bancomat di un istituto di credito per un prelievo di 150 euro. L'indagine, celermente compiuta, ha inchiodato il soggetto alle sue responsabilità. La Fondazione di Comunità Val di Noto sta sostenendo due progetti di solidarietà per i detenuti e le loro famiglie. Il primo è Chiesa Accogliente, promosso dalle parrocchie di Augusta Matrice, Soccorso, San Francesco, Sacro Cuore, Santa Lucia, San Nicola, San Giuseppe Innografo, dal cappellano del carcere di Brugoli e dal cappellano del carcere di Cavadonna. Il secondo progetto, Chiesa di Siracusa solidale con il mondo delle carceri, è finalizzato a sollecitare la solidarietà della comunità ecclesiale della diocesi di Siracusa, favorendo il superamento dei pregiudizi che spesso ci sono nei confronti dei detenuti e consentirne il reinserimento nel contesto sociale ed ecclesiale. Sabato 25 ottobre alle ore 10.30 presso la Pinacoteca di Palazzo Grimaldi, Corso Umberto I, numero civico 106 a Modica, la cerimonia di consegna di due importanti premi, il premio Giovan Pietro Grimaldi, assegnato Fondazione Grimaldi dell'Accademia Gioennia di Catania per il miglior lavoro di ricerca nel campo della fisica realizzato in un'università siciliana nel quinquennio 2009-2013, e il premio di laurea conferito dalla Fondazione e dall'Università di Catania ai giovani meritevoli che si sono laureati brillantemente con una tesi originale sulla storia della Contea di Modica e del suo territorio, per l'ambito umanistico o sulle tecnologie e produzione agroalimentare dell'area eblea, per il settore della scienza agraria. Alla cerimonia di consegna interverranno il magnifico rettore dell'Università di Catania, Giacomo Pignataro, il presidente della Fondazione Giuseppe Barone, il sindaco di Modica Ignazio Abate e i componenti delle commissioni. Rosolini, celebrata all'Istituto Comprensivo d'Amico, al Plesso La Pira, la festa dell'albero. La manifestazione ha coinvolto le classi di materna, elementare e media dei Plessi La Pira, Sacro Cuore e Madre Teresa di Calcutta, l'intero corpo docente, i genitori e l'associazione Ripuliamo Rosolini, i cui volontari hanno messo a dimora 100 piantine donate dall'Istituto dalla Forestale. Terminato il lavoro di giardinaggio, il cortile prima spoglio e desolato si è trasformato in uno spazio verde curato e gradevole, simbolo del rispetto verso l'ambiente. Ogni alunno ha adottato una piantina che provvederà ad annaffiare durante l'anno affinché cresca rigogliosa. È seguito un coinvolgente spettacolo con canti e balli a cui hanno partecipato coralmente tutti gli studenti dell'istituto. È stata allestita inoltre una mostra dei lavori realizzati dai ragazzi che hanno interpretato il tema dell'albero e del rispetto dell'ambiente attraverso variopinti disegni, cartelloni ed elaborati. E con questa ultima nota che si conclude il nostro odierno appuntamento di Ramme Notizie, a tutti grazie per l'ascolto, ci risentiamo nelle prossime edizioni.